Regno Unito, caos, Covid, Brexit, Israele, nuove elezioni in vista, Russia, Navalny gioca al gatto e al topo e forse vince. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
We believe that the Israeli people deserve a different parliament, a different government.
Alexei Navalny says he has spoken to one of the security agents alleged to have been involved in his poisoning.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory. Ota!
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano appuntamento per gettare lo sguardo al di là dei confini italiani. Con me ci sono sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Andrea Roccabella. Così come sempre il 349-238-6666, il numero da comporre per domande e commenti, WhatsApp ed SMS. Facebook, siamo anche lì, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Se amate cinguettare, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Tre pagine in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Andremo innanzitutto, passeremo la manica, andremo a valutare il grado di caos, ve l'anticipo, è piuttosto alto nel Regno Unito. Brexit con no deal, ma c'è un punto di domanda a pochissimi giorni. Poi la variante del Covid che sta mettendo in crisi anche la catena logistica di approvvigionamento del Regno Unito. E poi ho sentito alcuni politici italiani in queste concitate ore, parlo per un attimo della politica italiana, lamentarsi del fatto che si minaccia una crisi di governo e nuove elezioni in un momento di pandemia. L'unico paese al mondo ha tuonato qualcuno. Non è così, perché in Israele potrebbero affacciarsi le quarte elezioni, pensate, in meno di 2 anni. E poi il coniglio dal cilindro nella Federazione Russa, che assomiglia, lo tira fuori Alexei Navalny, il dissidente oppositore, sembra qualcosa a metà via tra una spy story, una sceneggiatura magistralmente scritta da una grande penna e il tutto intriso ovviamente di alta politica internazionale. Tra pochissimo naturalmente ve ne parlerò. 349-238-6666, ma come ogni giorno la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta in Libia. Secondo l'agenzia Nova, le dichiarazioni date a questa agenzia, le forze dell'autoproclamato esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar stanno minando l'accordo di cessate il fuoco e stanno destabilizzando la sicurezza nel Fezzan. Lo ha detto proprio l'agenzia Nova il generale Ali al-Sharif, che è uno dei leader militari delle forze del governo di accordo nazionale, il GNA, quello di Fayez al-Sarraj, Tripoli, governo riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. Secondo questa fonte, miliziani legati all'LNA, siamo nel Fezzan, quindi nella zona sud di Tripoli, zona desertica, hanno preso possesso del campo militare di Ubari, che è uno snodo strategico per flussi migratori ma anche petroliferi appunto in Libia. Naturalmente le speranze degli osservatori e degli analisti che sia semplicemente una piccola mossa tattica e non il preludio a una nuova pagina di crisi in una Libia che adesso decisamente non ne ha assolutamente bisogno. Avete sentito da GR di Enrico Pagliarini la notizia di quel volo che è decollato da Tel Aviv diretto a Rabat, Boeing 737 operato da El Al. C'era anche Jared Kushner, più alti funzionari statunitensi e israeliani. Si è andato a firmare questo accordo di normalizzazione, tra virgolette, l'abbiamo ripetuto mille volte, c'erano rapporti magari sotto traccia tra Rabat e Tel Aviv, c'è una foltissima comunità ebraica marocchina, quindi non è che le relazioni non esistessero, però questa formalizzazione naturalmente è un tassello importantissimo. Già vi anticipo che domani avremo un ospite d'eccezione che ci darà il punto di vista di Rabat, non soltanto sugli accordi di normalizzazione ma anche su quella controversa concessione di sovranità rilasciata dall'amministrazione Trump a Rabat sul Sahara occidentale. Poi purtroppo ci sono stati nei giorni scorsi delle scaramucce, ma a colpi di arma da fuoco di Kalashnikov, tra etiopi e soldati del Sudan, 4 morti, oltre 20 feriti. In questo momento le autorità di Addis Abeba e di Khartoum stanno cercando di risolvere il contenzioso. È ancora una volta l'effetto di quella zona, di quella presa di Makale e la rivolta del Tigray, che come abbiamo spesso sottolineato, poteva avere effetti deflagranti anche in divenire e anche nelle regioni circostanti. Naturalmente questo è un altro dossier che teniamo d'occhio perché, come ripeto, il rischio escalation non è stato ancora del tutto scongiurato. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. Fra i tanti dossier torniamo in Africa subsahariana perché se ne parla forse troppo poco, in particolare tra i paesi più negletti, forse un piccolo paese, piccolo relativamente, la Repubblica Centrafricana, che si avvia al voto di elezioni presidenziali e legislative il 27 dicembre. È un paese piccolo, incastonato proprio nel cuore dell'Africa nera, confine con il Congo, ha visto le scorribande di Joseph Kony e del Lord Resistance Army negli anni, ricchissimo di diamanti e di miniere d'oro, è però frutto molto spesso di appetiti di signori della guerra. Ecco, cosa è accaduto? Che dopo anni di guerra civile e a pochissimi giorni di distanza dalle elezioni, una compagine di almeno 6 milizie diverse sta marciando verso la capitale Bangui. Secondo gli analisti e secondo il governo in carica, dietro vi sarebbe Bozizé, che fu estromesso dalla carriera politica, andò in esilio e tornato in Centrafrica dopo alcuni anni, i più non dirà molti, ma vi sono tutti i segnali per una nuova tragica storia contemporanea appunto nel piccolo paese. Staremo a vedere. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti, notizie, spunti che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però, con l'aiuto di Andrea Roccabella, andiamo a Londra perché per alcuni sembra veramente il momento della follia. Unito a un passo dalla Brexit, con deal, senza deal, quindi con accordo, senza accordo, gli ultimi rumors, le ultime notizie che arrivano, forse si farà l'accordo grazie delle concessioni sui diritti della pesca, ma intanto la tanto temuta variante del coronavirus ha anticipato sostanzialmente uno scenario terribile, lo avete sentito dal GR, migliaia di italiani che sono rimasti bloccati nel Regno Unito, in sostanza un isolamento forse senza precedenti del Regno Unito stesso, spazio aereo sostanzialmente chiuso con molti paesi, file di camion a Dover e in tutto il sud dell'Inghilterra, Calais, che rimane anche in situazione, il porto francese antistante, proprio le bianche scogliere di Dover, che è in situazione di impasse, Boris Johnson e Macron che cercano di risolvere la questione, rassicurazione del governo su possibili mancanze di approvvigionamento, insomma il caos più totale. Cosa sta accadendo in diretta da Londra? Giorgia Scaturro, Giorgia, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto dacci, come dire, un termometro, quanto è alta la temperatura sui timori appunto di un isolamento a tutti gli effetti. Si sta risolvendo, si stanno sciogliendo quantomeno le paure dell'approvvigionamento anche in vista del Natale, insomma.
Ma diciamo che la tensione resta alta perché ci era stato detto che nel giro di qualche ora Macron e Johnson si sarebbero messi d'accordo, avrebbero trovato un protocollo sanitario, i camionisti sarebbero stati testati, avrebbero avuto il tampone e quindi il traffico si sarebbe stato ripristinato velocemente. Sì. Ebbene, in realtà Macron e Johnson stanno ancora discutendo su che tipo di vaccini fare, c'è il vaccino rapido, il tampone. Tampone rapido, sì, che dà risultati in 15 minuti, però è meno accurato ed è quello che Johnson vorrebbe fare evidentemente per far fluire più velocemente i tir dall'altra parte della manica. Dall'altra parte Macron e l'Europa invece vorrebbero che i tamponi fossero quelli più accurati, quindi 24 ore o 48 ore per avere un risultato, quindi sì, si sta discutendo su questo e per ora si pensa che non prima di domani la situazione sia sbloccata.
State ascoltando la voce e il racconto in presa diretta di Giorgia Scaturro da Londra. È ancora caos, è un impasse che rischia di essere naturalmente in primo luogo commerciale, ma che con ricadute profonde anche sulla vita quotidiana dei cittadini britannici e dei tanti espatriati, tra cui italiani, ma che potrebbe avere anche ricadute politiche, perché a questo punto, Giorgia, in questi mesi abbiamo tentato metafore, quelle più ardite, per raccontare il processo della Brexit, da tragedia shakespeariana a Odissea. A questo punto è accaduto l'impensabile. La variante del Covid ha anticipato quello che potrebbe essere lo spettro di una Brexit no deal, quindi un improvviso, immediato, tranchant isolamento, uso un francesismo anche se non dovrei, ma Calais è piuttosto vicina. Ma Boris Johnson, in tutto ciò, gli misuriamo la temperatura ancora una volta, il consenso politico del suo governo?
È stata una caduta di consenso negli ultimi mesi repentina, e diciamo che a questo momento il valore che la popolazione gli dà sul suo operato si oscilla fra il 59 e il 56% dei britannici, che sono critici su come stia gestendo non solo il Covid ma la Brexit e generalmente la politica britannica. Diciamo che la sua impopolarità non è soltanto tra il suo popolo ma anche all'interno del suo partito, e tra poco si aspetta appunto un'ulteriore ribellione sulle prossime misure che verranno messe in atto per appunto arginare questa variante. Ieri al termine di una conferenza stampa Boris Johnson ha detto: ma noi abbiamo agito tempestivamente con misure decise non appena abbiamo saputo di questa variante, ovvero venerdì alle 3:15, tuttavia queste misure, la chiusura, la cancellazione del Natale predisposta così un sabato pomeriggio in modo totalmente scioccante per la popolazione, sembra non essere sufficiente, quindi ci si aspetta che si passi a un lockdown nazionale, e questo porterà nuovamente a una serie di ribellioni all'interno dei conservatori, che vorrebbero che queste misure importanti passassero dal Parlamento e quindi dal vaglio del partito.
Certo, e inevitabilmente crisi Covid e crisi Brexit, speriamo sia scongiurata, ma lo speriamo per i tanti imprenditori, per quelle tante linee di business che legano ancora tuttora, e speriamo leghino ancora, il Regno Unito all'Unione Europea. Ma la temperatura, come ci ha raccontato Giorgia Scaturro, non soltanto di Boris Johnson, non parlo di Covid evidentemente, ma anche in aula parlamentare, è molto molto alta. Grazie mille Giorgia per essere stata con noi. Giorgia Scaturro da Londra, buona giornata e buon lavoro.
A voi.
(349) 238 6666. Spietato, un ascoltatore non dimostra particolare empatia evidentemente verso il popolo britannico, ma soprattutto direi la politica britannica. Chi di Brexit ferisce, di Brexit perisce. Qualcuno mi rimbrotta, pur in maniera molto corretta: dottor Musumeci, la Repubblica Centrafricana è il doppio dell'Italia, perché lo chiama piccolo paese? Mi sono immediatamente corretto e l'ho detto relativamente piccolo, pensavo alla Repubblica Democratica del Congo, al Sudan e all'Etiopia, che sono molto molto più grandi, e i miei ricordi dei miei viaggi in Repubblica Centrafricana erano limitati a così piccole realtà e così piccoli villaggi, evidentemente che questa mia ricordo, questa marcord mi ha evidentemente tratto in inganno, e d'altra parte mi correggo e lei ha perfettamente ragione. Qualcuno va direttamente al dossier Navalny, dissidente o arricchito illegalmente perseguitato? Amici russi propendono per la seconda ipotesi. Dove sta la verità? Questa è una bella domanda, proveremo a girarla ai nostri ospiti, ma prima naturalmente vi racconteremo quello che è un pezzo di giornalismo, attivismo politico e di attualità internazionale, dei contorni surreali che raramente, francamente, negli ultimi vent'anni non ho mai visto e non ho mai raccontato. 349-238-6666, abbiamo parlato di crisi politica per il fatto che magari un governo sta mal gestendo la Brexit o il Covid-19, qualcosa sta accadendo di analogo a Gerusalemme. Andiamo subito in diretta con Nello Del Gatto, cronista di Agi, e racconta quella realtà da tempo. Nello, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, è accaduto qualcosa che si sarebbe spostata, si voleva spostare, per meglio dire, la data limite dell'approvazione della nuova legge finanziaria al 5 gennaio. Ieri il Parlamento israeliano ha bocciato questa proposta. Apriti cielo, si minaccia la crisi politica e quindi nuove elezioni. Ma è davvero così? Nello Del Gatto, ieri, poco prima, con Giorgia Scaturro scherzavamo, no? Su quali ardite metafore dobbiamo mettere in campo per raccontare la crisi politica britannica, Brexit, eccetera. E per quella israeliana, francamente, abbiamo terminato le parole. 4 elezioni in meno di 2 anni, non ci si crede davvero.
No, però questa è la Terra Santa, quindi i miracoli possono sempre avvenire. Entro le 23, entro le 24, le vostre 23 di stasera, insomma, il Parlamento dovrebbe approvare il bilancio, sì. Cosa impossibile perché Netanyahu vuole soltanto il bilancio quest'anno, gli altri vogliono un bilancio anche preventivo per l'anno prossimo, quindi sicuramente ormai sembra quasi chiaro, si va alle elezioni e si voterà il 23 marzo. Sì. Non se l'aspettava nessuno, non se l'aspettava Netanyahu, il Gantz che ieri mattina comunque avevano raggiunto un accordo. C'erano stati dei malpancisti all'interno del partito di Gantz, a dire il vero, a cominciare dal ministro della giustizia, perché tra l'altro a lui avevano ridotto un ruolo, perché all'interno dell'accordo c'era pure che il governo si avocava il diritto di nominare i capi della corte, insomma, però avevano assicurato almeno al ministro un altro mandato a novembre, quando poi Netanyahu scade da primo, sarebbe scaduto da primo, sì, ministro, io non ci ho mai creduto, sarebbe scaduto da primo ministro lasciando a Gantz. E invece ieri sera la sorpresa, insomma molto tardi, tre parlamentari hanno votato a favore e quindi si è perso 46-49, e tra l'altro uno del Likud, perché non ci dimentichiamo che nelle scorse settimane è successo un fatto molto importante all'interno del partito di Netanyahu, il suo delfino, che poi era quello che lo ha anche contrastato negli ultimi tempi, andando anche a chiedere le primarie, cioè Gideon Saar, sì, ha abbandonato il Likud e si è fondato un nuovo partito. Ebbene, una parlamentare del Likud ieri, votando contro questa proposta di rinvio, ha annunciato poi di entrare nel partito New Hope, Nuova Speranza di Saar. Quindi a questo punto sarà veramente improbabile che possano rinviare il budget, e sì, quindi 23 marzo, quarta elezione nel giro di due anni.
E tu naturalmente sarai lì a raccontarle, è sempre piacevole avere Nello del Gatto tra i corrispondenti, le penne più icastiche oserei dire, d'altra parte il luogo si presta, in diretta da Gerusalemme. Ti faccio sentire Nello, la voce di Shikma Schwarzman, una fisica al Weizmann Institute of Science, ma anche una del leader del movimento delle bandiere nere, che come sapete tuona contro Bibi Netanyahu oramai da parecchio tempo. Sentiamo come hanno preso questa notizia, appunto il movimento delle bandiere nere, le ricorderete anche in piena pandemia di Covid, evitando gli assembramenti, ma con quelle composte molto forti manifestazioni di piazza, soprattutto a Tel Aviv, ma anche a Gerusalemme. L'ha raggiunta Andrea Macchioni, il commento della Schwarzman, sentite.
Il movimento delle bandiere nere ha accolto con piacere la notizia dello scioglimento della Knesset, dato che era da molto tempo che aspettavamo una soluzione di questo tipo. Crediamo infatti che il popolo di Israele si meriti un Parlamento diverso, ma soprattutto un governo diverso che si faccia carico delle esigenze dei suoi cittadini e che difenda la democrazia.
Intanto un ascoltatore scrive al 349-238-66, oramai la breaking news è quando Israele non vota, e anche qui devo amaramente constatare che ha assolutamente ragione. Ma questo movimento delle bandiere nere sosterrà un partito specifico, se è vero come è vero che ragionalmente si andrà al voto la prossima primavera? Sentite ancora la leader Shikma Schwarzman.
Nonostante la nostra protesta sia intrinsecamente politica, il movimento delle bandiere nere non supporta nessun partito specifico. Vogliamo semplicemente che Israele rimanga una democrazia al servizio dei suoi cittadini e non piegata al volere del suo primo ministro, che attualmente sta affrontando diversi processi. Supporteremo politicamente chiunque sia favorevole a questi due obiettivi.
Of these two goals.
Torno da Nello del Gatto per farti la stessa domanda che abbiamo rivolto anche alla Schwarzman. La futura carriera politica di Netanyahu, le prossime elezioni, il 27 marzo, potrebbero sancire la definitiva scomparsa dal panorama politico, o l'inossidabile Bibi è pronto a tirare fuori i nuovi conigli dal cilindro?
Ma è vero che siamo a Natale e non a Pasqua, quindi le resurrezioni insomma sono rimandate, però è difficile che Netanyahu possa definitivamente essere cancellato. A febbraio ci sarà il processo, sì, anche perché non ci dimentichiamo che questa crisi è frutto anche di un suicidio, di una harakiri che ha fatto Gantz, che ormai scomparirà dalla scena politica israeliana, perché certamente il suo tradimento, chiamiamolo così, nei, sì, confronti della coalizione che l'ha portato appoggiato al governo, appoggiando Netanyahu, e le ultime decisioni insomma prese certamente non l'ho messo in buona luce. Nello stesso momento però la crescita dei partiti di centrodestra, come questo fuoriuscito sì. di Gideon Saar, che è accreditato con moltissimi voti, aumenta il delta della distanza fra destra e sinistra in Israele. Addirittura in questo momento, se per una congiunzione astrale, ieri sera c'era la stessa congiunzione tra pianeti che c'era quando è nato Gesù, ci dicono gli scienziati, che si unisce Yamina, cioè un partito di destra, con Likud e con Gideon Saar, cioè hanno una maggioranza, hanno manco bisogno dell'ultradestra per governare. Quindi questo non ha fatto altro che concedere ancora più spazio alla destra israeliana, certo, purtroppo, certo. Per gli oppositori. Quindi è difficile che probabilmente Netanyahu ritornerà non con un ruolo di primissimo piano, ma certamente sarà sempre lì, anche perché il Likud senza lui non esiste. È vero che fino a quando c'era Saar c'era la possibilità che qualcuno potesse essere al suo posto, ma è difficile che adesso, non essendoci più lui, ci sia qualcun altro che possa sostituirlo. Dobbiamo poi considerare pure la difficoltà che il paese sta vivendo in questo momento, perché praticamente noi siamo quasi in un lockdown totale. Sì. Proprio poco fa il ministro ha annunciato che è difficile che non entreremo in un lockdown totale. Da domani nessuno può entrare in Israele, soltanto gli israeliani. Neanche se io fossi venuto in Italia non sarei potuto tornare, pur avendo il permesso di residenza, insomma, così. Sì. E tutti gli israeliani che tornano devono stare in un albergo in quarantena per 14 giorni.
Quindi la situazione è complessa e seria, almeno tanto quanto il panorama politico che Israele, la politica israeliana, ricca di fermenti, per carità, però insomma ancora una volta regala anche ai suoi cittadini. Grazie mille a Nello Del Gatto, ottime feste, un buon Natale, compatibilmente evidentemente con la situazione. Giornalista di Agi da Gerusalemme, Nello, buona giornata e buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, buone feste a tutti. דודי לפנה ושיני חשפה לבית החמלכי, לבית החמלכי. נורא אל נורא, נורא אל נורא, נזר
L'ingombrante figura di Bibi Netanyahu nelle parole di Nello Del Gatto potrebbe ancora, come dire, fare da sfondo, lo dico in senso buono, nella politica israeliana anche nel prossimo anno, le elezioni molto probabili a questo punto per il 27 marzo. Torniamo alle parole invece di Shikma Schwarzman, è una fisica, è una ricercatrice, ma è anche leader del movimento delle bandiere nere, che forse potrebbe essere uno scossone alla politica israeliana. C'è da dire che sono un po' monotematici, perché si scagliano in maniera molto molto potente contro Bibi Netanyahu. È questa la fine della carriera di Netanyahu? Lo abbiamo chiesto anche alla Schwarzman, sentite cosa ci ha detto.
Non ho idea se queste nuove elezioni cambieranno qualcosa nei processi a carico di Netanyahu, anche se lo spero vivamente. Il punto è che non ci si può fidare di Netanyahu. È un politico capace di tutto e per questa ragione è necessario tenere la guardia sempre alta. Dobbiamo continuare a manifestare affinché la giustizia faccia il suo corso in Israele e affinché il paese rimanga una democrazia al servizio dei cittadini e non a beneficio del primo ministro.
Shikma Schwarzman, fisica, leader del movimento delle bandiere nere, al microfono di Andrea Macchioni. Adesso una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno i mercati finanziari e poi ve lo anticipo, la storia è una storia bomba.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La terza e ultima pagina di Nessun Luogo è lontano per voi. 349-238-6666 per i tanti commenti e messaggi, molti relativi devo dire a quella che è la situazione politica israeliana. C'è qualcuno che dice ok, il caos, ma rimane a tutti gli effetti l'unica vera democrazia dell'area. Qualcuno fa un plauso alla scelta musicale citando una delle band che vi ho fatto sentire, gli Orphaned Land, ma l'abbiamo sempre ribadito, sono un po' degli alfieri della pacificazione tra le varie comunità in quella zona. Dicevo, le prime due pagine, adesso la terza pagina ha a che fare con una storia che è davvero una bomba, e adesso ve la racconto. Innanzitutto segnatevi questi nomi: Ustinov Sergeevich e Konstantin Borisovich. Sono le 6.30 del 14 dicembre del 2020 e alcuni uomini si trovano intorno a un tavolo in una località imprecisata della Germania. L'uomo al centro del gruppo, seduto a un tavolo, compone un numero di telefono da un cellulare protetto attraverso un'applicazione che falsifica l'identità del chiamante. La linea attraversa migliaia di chilometri e due fusi orari diversi e raggiunge il destinatario. L'uomo all'altro capo della linea non è soltanto un paziente affetto da Covid-19 che si trova per questo motivo in autoisolamento a casa sua da qualche parte nei dintorni di Mosca. È Konstantin Borisovich, un agente dell'FSB, i servizi segreti russi. Volete sentire che cosa vi dicono? Ascoltate qua.
Allo, Konstantin Borisovich.
Konstantin? Sì, pronto? Konstantin Borisovich?
Sì, sono io.
Sono Ustinov Sergeevich, assistente di Nikolai Platonovich Patrushev. Ho avuto il suo numero da Vladimir Mikhailovich Bogdanov. Mi scuso per l'ora, ma necessito urgentemente 10 minuti del suo tempo.
Ok, va bene.
I responsabili della difesa e della sicurezza ne discuteranno nuovamente e le chiederanno di preparare una dichiarazione ufficiale, ma io ora sto preparando un rapporto per Nikolai Platonovich. Ho bisogno di una singola dichiarazione per ogni membro dell'unità riguardo a cosa è andato storto. Perché l'operazione Navalny a Tomsk è stato un completo fallimento?
Ne, v Tomsk, ne, imeется в виду в Tomsk.
Nella nostra professione, lei lo saprà meglio di me, ci sono molte incognite. Cerchiamo sempre di considerare tutte le variabili per non commettere errori, ma è difficile. In questo caso è stata colpa dell'atterraggio di emergenza. Se il pilota non avesse deciso in maniera così repentina, tutto sarebbe filato liscio. A questo va sommato anche il pronto intervento dei medici, se non ci fosse stata l'ambulanza pronta all'aeroporto e tutto il resto.
Rassчитали неправильно дозу вероятности.
Crede che il dosaggio fosse corretto?
Non sono capace di rispondere a questa domanda. Per quanto ne so, la dose era sufficiente.
Все-таки я не понимаю одной вещи. Вот
Capisco, c'è un aspetto che non mi è chiaro perché mi sono state riferite versioni diverse. Avete messo la sostanza sui pantaloni o sulle mutande?
Maksakov può dirlo con esattezza. Ma scusi, le posso chiedere, è sicuro che non ci siano problemi a parlare di queste cose su una linea non protetta?
Non si preoccupi, non abbiamo parlato di nulla che sia segreto. Questa è una situazione straordinaria. E ho comunicato a Bogdanov che avremmo parlato per mezzo di una linea non sicura.
Ah, Bogdanov è a conoscenza di tutto questo?
Sì, sì, certo. Grazie e a presto.
Così l'agente Konstantin Borisovich, il cui vero nome è Konstantin Kurdyatsev, svela e conferma dettagli dell'operazione di avvelenamento ai danni di Alexei Navalny. Ne parla abbastanza apertamente con il suo superiore, che abbiamo visto al centro della stanza a Berlino, attorniato da altre persone. Solo che l'uomo che ha iniziato questa conversazione, il presunto funzionario Ustinov Sergeevich, in realtà non esiste. Dietro alla sua identità si nasconde proprio il dissidente russo Alexei Navalny. Il 14 dicembre scorso, nella telefonata che avete appena ascoltato, Navalny ha parlato direttamente con uno degli agenti che hanno tentato di ucciderlo e lo ha fatto confessare. così fosse, da oppositore, fiero dissidente politico, acerrimo nemico di Vladimir Putin, Alexei Navalny ha veramente fatto scaturire dal cilindro un coniglio magico, inaspettato. Si è unito a quelli di Bellingcat, famoso sito investigativo giornalistico, hanno messo su un team, si sono visti in Germania, peraltro Navalny era già in Germania dopo le cure all'ospedale di Berlino dove ha passato 3 settimane in rianimazione, e hanno, dopo vari tentativi, perché hanno chiamato anche altri elementi dell'FSB, qualcuno non c'è cascato, qualcuno non ha risposto, hanno raggiunto l'uomo che avete sentito, il quale sostanzialmente conferma che qualcosa nell'operazione di avvelenamento ai suoi danni, ai danni di Navalny, fatta con il Novichok, fatta a Tomsk, è andato storto. Sostanzialmente il cambiamento di rotta troppo repentino, l'atterraggio da parte del pilota e l'ambulanza che era già pronta sulla pista. Questo avrebbe salvato la vita ad Alexei Navalny. 349-238-6666, vogliamo davvero credere che degli operativi si facciano rapporto a sconosciuti in chiaro su linee non protette, o si è deciso di bruciare gli agenti come nel caso Khashoggi, perché in fondo anche questo è un messaggio, così un ascoltatore che in maniera molto acuta va dritto al cuore della questione. Ci sono molti punti di domanda su quello che è avvenuto, però mi permetto di aggiungerne alcuni. Da un lato, come dire, piena stima professionale e fiducia nel sito investigativo Bellingcat, dall'altro Alexei Navalny si è messo duramente in gioco perché c'è un video lungo 49 minuti che lo ritrae durante questa operazione, che è un po' un'operazione di dissidenza ed attivismo politico, un po' un'investigazione a tutti gli effetti. Mosca intanto respinge il tutto bollando come sostanzialmente atti di vanità e in cerca di gloria quello che ha fatto Navalny, e qualcuno in maniera anche ironica tra gli ascoltatori dice: ma sono davvero ingenui questi agenti? In realtà il software sostanzialmente utilizzato per camuffare l'ID chiamante del telefonino simulava la centrale operativa dell'FSB. Questo avrebbe tratto in inganno, immaginate, peraltro l'agente in autoisolamento, non sta benissimo, lo sentite dalla voce, affetto da Covid-19, e sicuramente, io ho visto tutto il video di 40 minuti, molto molto ben orchestrata. Che sia tutta una messa in scena è possibile. Vediamo che idea si è fatta. Eleonora Tafuro, analista di ISPI, segue le vicende russe da parecchio tempo. Eleonora, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo è Lontano.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, qualcuno a questo punto direbbe il re è nudo, perché sostanzialmente Navalny punta il dito direttamente contro agenti dell'FSB, dichiara e diretta, benché nel tempo derivazione del KGB, quindi servizi segreti dedicati alla sicurezza interna, però Mosca smentisce con forza. Guardando quel video, sentendo quell'intercettazione, vorrei chiederti cosa c'è di vero, ma forse dovrei girare la domanda: cosa c'è di falso?
Certamente anche tu hai visto il video, è difficile non credere a Navalny, perché è veramente un abile comunicatore. La maniera in cui descrive tutto l'accaduto, in cui anche porta avanti questo scherzo sì, ai danni dell'operatore dell'FSB, è molto convincente in effetti.
Sì.
Però ovviamente bisogna portare avanti un'indagine, una perizia fonografica su questa conversazione. Potenzialmente potrebbe essere una prova, però ovviamente bisogna capire le circostanze in cui è stata fatta, bisogna fare delle perizie affinché possa effettivamente essere usata come prova e pretesto per aprire un'indagine. Ovviamente l'avvio di un procedimento legale è frutto anche della volontà politica, no? E che questa non si è palesata nel caso di Navalny, quindi nonostante ci siano anche delle indagini piuttosto solide da parte quelle che citavi di Bellingcat e CNN, non c'è un tentativo di Mosca di fare un'indagine seria sull'accaduto. Mosca risponde sempre con gli stessi argomenti che ha usato anche nel caso di Skripal, cioè che ci sono dietro potenze straniere, in questo caso cita espressamente la CIA, e che se veramente il Cremlino avesse voluto uccidere Navalny come Skripal, l'avrebbe fatto, insomma.
Sì, come lo stesso Putin ha detto qualche giorno fa nella conferenza stampa, dicendo il paziente berlinese, insomma, l'avremmo fatto fuori.
Quindi noi vediamo veramente la solita narrativa che c'è sempre, c'è stata anche in altre occasioni, contro invece un'indagine seria, a parte questo scherzo che insomma andrebbe, ti ripeto, andrebbe esaminato con più attenzione, con una perizia legale, però anche l'indagine di Bellingcat offre effettivamente delle prove concrete, biglietti aerei, nominativi, numeri telefonici che sembrano abbastanza solidi.
State ascoltando la voce di Eleonora Tafuro, analista di ISPI, esperta di Russia e Caucaso. Lasciamo un attimo le strade, quelle che vanno dal centro di Mosca alla periferia, lì dove il malcapitato agente ha sollevato il telefono, ha deciso di rispondere, erano le 6.30 del mattino, l'avesse mai fatto, starà pensando in questo momento, e qualche ascoltatore ironizza, chissà che fine farà. 349-238-6666, lasciamo quelle strade, andiamo su quelle italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
L'incredibile pagina di giornalismo, ma forse anche di storia contemporanea, scritta dal sito investigativo Bellingcat in collaborazione con quello che era il Target, ma che si è messo a ribaltare il gioco dal gatto al topo e è andato a caccia dei suoi cacciatori, Alexei Navalny, da una località imprecisata della Germania, assieme ai giornalisti di Bellingcat, si mette di buzzo buono e dopo alcuni tentativi riesce a far parlare uno degli agenti operativi, non quelli che materialmente avrebbero messo in Novichok, ma qualcuno che era ben a conoscenza, ed era Omsk in quel momento, a ben a conoscenza non solo degli spostamenti di Navalny, ma soprattutto degli spostamenti degli agenti dell'FSB che, continuiamo a usare il condizionale, avrebbero orchestrato e poi messo in piedi il tentato avvelenamento. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666 che esprimono scetticismo riguardo a questa operazione. Molti dicono: ma come, questa riprendono un po' anche quello che ha detto Vladimir Putin, se l'FSB avesse voluto far fuori qualcuno lo avrebbe fatto tranquillamente. Però dalle parole anche della gente chiamato, intervistato tra virgolette da Navalny, vengono fuori un po' di variabili che non sono state tenute in considerazione. Peraltro Navalny finge di arrabbiarsi dicendo: voi dovete tener conto del fatto che il pilota poteva cambiare rotta in fretta, del fatto che c'era l'ambulanza. In questo ha ragione Eleonora Tafuro, analista di ISPI, che è in collegamento con noi, a sottolineare la maestria comunicativa con la quale Navalny si è sottoposto e ha orchestrato assieme a Bellingcat questo ulteriore tassello di conoscenza. 349-238-6666. Navalny l'ha fatta grossa, scrive un ascoltatore, si è condannato da solo nuovamente. Putin una volta può sbagliare, è umano anche nel Cremlino, ma due no, vedo un futuro come il caso Khashoggi, così paride, che insomma vede fosche nubi all'orizzonte per Alexei Navalny. Intanto arriva una interessante notizia che ha a che fare sulla presenza russa in Repubblica Centrafricana, ma ci vado alla fine di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Fatemi approfittare della presenza e della competenza di Eleonora Tafuro, analista di ISPI, per capire meglio il ruolo dei servizi segreti russi, ma in particolare dell'FSB, perché quello che ne esce sostanzialmente è, se venissero confermate tutte le ipotesi investigative, le accuse di Navalny, che il Cremlino gode a proprio piacimento, anche per fini puramente politici, di una parte almeno dei servizi segreti russi. Ma è davvero così?
Beh, c'è da dire innanzitutto che il Servizio di Sicurezza Federale, l'FSB, è una delle agenzie ovviamente più segrete della Russia, è oggetto di miti e dicerie, e c'è veramente difficile avere un quadro completo di come è strutturata l'organizzazione e di cosa faccia. Alcuni la definiscono un secondo governo, come per esempio l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky, però vi ripeto, è difficile davvero provare i legami effettivi che ci sono tra questa struttura e il governo. Chiaramente il fatto che lo stesso Putin venga da quel mondo avvalora l'ipotesi che ci sia una vera e propria relazione molto stretta tra questi due mondi, e il fatto che appunto fosse parte del KGB rende anche più plausibile la visione del mondo di Putin, che vede appunto il mondo diviso in persone leali e traditori. C'è anche tutta la questione di che ruolo esattamente l'FSB abbia, non solo all'interno del Cremlino, ma anche all'interno all'interno di tutte le elite economiche. E sì, si dice molto anche che Putin distribuisca appunto anche incarichi in aziende statali ai suoi protetti, diciamo, all'interno dell'FSB. Insomma, una rete molto fitta che va al di là della politica e abbraccia anche l'economia.
E questo potrebbe spiegare eventuali fini non propriamente, come dire, istituzionali affidati da Vladimir Putin all'FSB, ma sono solo ipotesi. Navalny, Bellingcat coadiuvati però, attenzione, dall'interno, dai servizi russi, quindi probabilmente c'è la mano anche di qualche servizio straniero, è possibile, avevano i nomi degli agenti da chiamare proprio perché c'è stata una soffiata proprio dall'interno. Intanto ringrazio Eleonora Tafuru, analista di ISPI, esperta di Russia, ha aggiunto anche lei un tassello di conoscenza, e tra pochissimo torno da voi ascoltatori. Eleonora, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Prima di tornare a voi ascoltatori, sono tanti messaggi al 349-238-6666, divisi sostanzialmente tra chi crede all'ipotesi, e ormai quasi tesi, perché un po' di prove piuttosto corpose ci sono, ma comunque è una tesi per il momento, prodotta da Navalny, da Bellingcat, coadiuvati da qualche gola profonda all'interno dell'FSB, e c'è chi invece sbeffeggia assolutamente il video di 40 minuti di Navalny, che viene bollato come una prova teatrale. Sicuramente, insomma, danno ragione a quella che è la narrativa del Cremlino. Cercatelo su YouTube, è molto facilmente rintracciabile, guardate dal sito Bellingcat, è molto molto interessante. Sono stupefacenti le espressioni anche del linguaggio corporeo degli aiutanti di Navalny, si mettono le mani nei capelli quando a un certo punto la gente si lascia scappare, quello intervistato tra virgolette da Navalny, dei dettagli particolarmente drammatici o compromettenti evidentemente per l'FSB. Prima di tornare a voi vi dicevo, fatemi dar conto di quella notizia, lo dicevamo a inizio di questa puntata in Nessun Luogo Lontano, uno dei dossier più caldi, benché lontano, Repubblica Centrafricana, arriva la notizia, è un flash dell'ANSA, Mosca ha inviati 300 istruttori militari in Centrafrica, ne ha dato notizia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, lo ha comunicato il Ministero degli Esteri russo. La Russia, nell'ambito dell'assistenza fornita a Bangui in materia di rafforzamento della capacità di difesa della Repubblica Centrafricana, Bangui è la capitale, ha prontamente risposto alle richieste del suo governo, inviato ulteriori 300 istruttori per addestrare i soldati dell'esercito nazionale. Sapete, come vi dicevo qualche minuto fa, che ben 6 milizie tutte insieme stanno marciando verso la capitale Bangui, e si teme evidentemente un possibile colpo di stato o addirittura un bagno di sangue. Solo un paio di note, diciamo, per leggere meglio tra le righe quest'ANSA. Militari russi sono già presenti in Repubblica Centrafricana, erano presenti anche personale contractor della Wagner, uccisero peraltro dei giornalisti russi che indagavano proprio sui tentacoli della Wagner, quindi la presenza russa è molto consolidata ed è da tempo. Fa specie che vengano chiamati questi 300 uomini istruttori. A due giorni di distanza delle elezioni, qualche giorno di distanza dalle elezioni, il 27 dicembre, che è domenica, si teme un bagno di sangue. Io dubito fortemente che Mosca mandi 300 istruttori, cosa fai? In 3 giorni addestri i soldati centrafricani per rispondere a un possibile golpe? No, quelli sono sicuramente forze speciali, adesso non per fare, come dire, dietrologia o leggere tra le righe in maniera distorta. (Repetizione) 349-238-6666, torno ai vostri commenti, anche al vostro scetticismo. La dose letale è un decimo di grammo, parla del Novichok, evidentemente questo ascoltatore, come si fa a sbagliare la dose? Mi sembra una barzelletta. Se fosse solo Navalny in questa battaglia sarebbe già morto, evidentemente qualcun altro vuole la testa di Putin, ma questo, gentile ascoltatore, è evidente che qualcuno approfitta degli scricchiolii, delle tremolie, delle spallate che l'opposizione russa vuole menare verso Vladimir Putin. Su questo non ci piove, non siamo naif e non siamo caduti con la prima pioggia, come direbbe Fusco. Vabbè, poi qualcuno si lancia anche in similitudini e analogie con logiche clientelistiche o clientelari, perdonatemi, che affliggerebbero anche la nostra politica, quando Eleonora Tafuru raccontava come Putin distribuisse posti anche in seno a organismi nazionali, a enti economici controllati dal governo, a chi appartiene all'FSB. Sì, con la differenza che l'FSB poi, come dire, dovrebbe garantire la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale e istituzionale della Federazione Russa. E poi un ascoltatore, siamo quasi in chiusura, evidentemente ben informato. Istruttore e consigliere militare è il termine standard per l'assistenza militare, erano chiamati così anche i berretti verdi in Vietnam prima dell'intervento ufficiale nel paese. Evidentemente mi trova d'accordo questo ascoltatore. E poi prosegue quelle che sono la serie di illazioni, ma lo ripeto, sentiremo ancora parlare di questo caso, sentiremo sicuramente ancora la voce di Alexei Navalny, che si è dichiarato combattivo. Abbiamo peraltro un taglio in cui parla in maniera molto molto chiara, lo fa in inglese, c'è un leggero accento russo, ma sentite cosa dice, ed è chiarissimo.
I'm 100% sure that it was a Putin who made this order right after I declared that I'm running for office.
Sono sicuro al 100% che è stato Putin a ideare e a far portare a termine, poi non è andata a termine, fortunatamente per Navalny, questa operazione. Ci torneremo su questa storia perché sicuramente ha ingolosito tanti lettori, tanti ascoltatori, anche tanti operatori della formazione, dell'informazione. Un plauso evidentemente all'inchiesta di Bellingcat. Staremo a vedere come evolverà. Anche quest'oggi abbiamo provato ad aggiungere un tassello di conoscenza per far cosa? Beh, per farvi avere un'opinione. Tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, tutti noi abbiamo il dovere di averla informata. Per cui torniamo domani. Per fare cosa? Raccontare, raccontare e raccontare. Non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ma soprattutto voi ascoltatori e ascoltatrici, ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.